Buongiorno a tutti, 11.37 di un freddo sabato 2 febbraio, siamo in diretta da Vag 61, questa è Vagamondo, saluti da Zepp
e da Giulia, buongiorno a tutti, anche questo sabato mattina con questa puntata di Vagamondo, vi ricordo innanzitutto...
Ma a me non mi salutate che sono in regia.
Hai ragione.
Ma certo, saluti ciao, a Giacomo che oggi è al di là del vetro.
Iniziamo questa puntata ricordandovi i nostri numeri di telefono, se volete telefonare in diretta agli studi di Radio Città Fujiko 051 3464 58 oppure mandare un sms al 333 18 09 494.
E oggi ci tocca un argomento che non è di quelli che ispirano più gioia e rivoluzione, ma ci tocca... E si parla di processo e movimento, perché è un momento nodale, insomma, per diversi degli attacchi della magistratura italiana verso i repubblici poteri, verso insomma l'antagonismo sociale, verso chi ha espresso una forte pulsione negli ultimi anni alla trasformazione dell'esistente. Scusate un attimo l'inconveniente tecnico, dicevamo appunto, vogliamo un attimo anticipare quali saranno i nodi su cui concentreremo questa nostra panoramica, Giulia?
Si parlerà di Cosenza, perché proprio pochi giorni fa c'è stata la sentenza del Tribunale di Cosenza per il processo contro la rete del Sud Ribelle, in particolare contro le manifestazioni che si sono svolte a Napoli, e successivamente parleremo invece di Firenze, di Stop the Train e del...
Insomma, ci occuperemo appunto di Firenze, delle condanne nei confronti di sette attivisti che subirono le cariche delle forze dell'ordine nel 1999, il 13 maggio, e il primo processo, il primo grado è giunto a termine in questi giorni. Ci occuperemo del processo che invece sta iniziando per i fatti del 6 novembre 2004, la famigerata spesa proletaria all'ipermercato Panorama di Roma e la street parade del precariato metropolitano, che generarono un cancan mediatico come che ha veramente avuto pochi pari negli ultimi pochi esempi paragonabili negli ultimi anni. E
però dai, sarà anche una puntata di notizie buone, perché grazie a Dio in questo panorama di disastri c'è anche una buona notizia, ovvero che è arrivata una sentenza positiva che ha riconosciuto l'alto valore morale e civile di una delle più importanti azioni del movimento contro la guerra degli ultimi anni, che è stato il train stopping nel 2003, ma ne parleremo più avanti.
Sì, e soprattutto quello che ci interessa è anche cercare un attimo di ricostruire quelle che sono state le lotte dei movimenti degli ultimi anni. Dovremmo farlo purtroppo attraverso le ritorsioni giudiziarie, perché questa è l'unica risposta che lo Stato italiano riesce a dare alle richieste delle lotte sociali. Però insomma tenteremo anche appunto di ricordare le straordinarie mobilitazioni di quei giorni. Adesso ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo subito in diretta.
Passiamo appunto al sodo della nostra puntata di quest'oggi con Vagamondo e iniziamo appunto da Firenze. Da Firenze dove il 13 maggio 99 c'era al governo il baffuto Massimo D'Alema quando scoppiò con grande clamore una guerra umanitaria in Kosovo e un bombardamento della NATO e una serie di operazioni a cui il governo italiano aderì abbastanza entusiasticamente, nonostante appunto fosse la sinistra che governasse. Insomma, 3.000 persone a Firenze il 13 maggio 99 parteciparono a un corteo indetto dal sindacalismo di base e il corteo si concluse davanti al consolato americano dove senza preavviso e senza una chiara ragione partirono durissime cariche poliziesche, candelotti sparati all'altezza dell'uomo, 5 manifestanti costretti a cercare soccorso in ospedale e molti altri contusi che evitarono di farsi identificare, ma comunque un numero abbastanza alto. Tra l'altro appunto quanto fu assurda questa dinamica di queste cariche può essere visto e toccato con mano guardando un video che da allora gira su internet e che è conservato su New Global Vision a ngvision.org, quindi cercate questo video che mi sa che è anche su YouTube, che per rendervi veramente conto di quanto fu assurda questa dinamica. E, insomma, come purtroppo non di rado succede, quando i manifestanti le prendono di santa ragione, poi oltre al danno, la catastrofe, arrivano anche le denunce.
Sai come si dice da me, Zeppe?
Dimmi.
Connuto e mazziato.
Precisamente, infatti. E arrivano anche le denunce, e dopo le denunce arrivano i processi, e alla fine dei processi arrivano le sentenze. E le sentenze di primo grado, appunto, che sono uscite il 27 gennaio scorso, sono state veramente allucinanti, perché per il solo reato di resistenza a pubblico ufficiale sono stati condannati, sono condannate 13 persone a 7 anni di reclusione. La resistenza pubblico ufficiale, che è un articolo del codice usato molto spesso contro le lotte sociali, che ma che mai insomma ha visto
un'applicazione così severa,
sì, condanne così alte. Noi abbiamo pronto per voi un audio che abbiamo saccheggiato all'agenzia online Amisnet, che è una miniera inesauribile, che un po' ricostruisce quei fatti, e ci troveremo immediatamente dopo in diretta a continuare a discuterne con voi.
7 anni con l'accusa di resistenza aggravata, e questa la condanna che ieri è arrivata per i 13 imputati che nel maggio del 99 in piazza a Firenze parteciparono insieme ad altri 3.000 pacifisti al corteo contro la guerra nei Balcani. Una notizia che colpisce tutto il movimento contro la guerra, sostiene lo stesso, oltre che minacciare il diritto al dissenso, anche perché è da sottolineare che la sentenza è andata ben oltre le richieste del PM. E noi ne parliamo con Maurizio Lucchetti della Rete Nazionale Disarmiamoli, al quale chiediamo subito un commento sulla vicenda.
Ci sono decine di persone imputate, ieri abbiamo saputo che ci sono state delle condanne, addirittura il giudice ha peggiorato le richieste di condanna del pubblico ministero, tant'è che ieri pomeriggio c'è stata subito una mobilitazione davanti alla prefettura contro questa decisione della magistratura di Firenze contro i pacifisti che all'epoca manifestarono contro la guerra.
A riguardo avete deciso qualcosa? Ci saranno delle mobilitazioni? Ho letto che ci sono delle iniziative in programma.
Appunto, ieri pomeriggio c'è stata una prima mobilitazione sotto la prefettura, e però è chiaro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo altro, diciamo così, esempio di repressione contro coloro che si battono contro la guerra necessariamente dovrà prevedere una nuova risposta, delle nuove mobilitazioni, perché è inaccettabile che chi protesta contro la guerra, contro i bombardamenti, poi venga condannato, insomma, o comunque intentato di condanna da parte della magistratura. Questo non è successo soltanto a Firenze, anch'io personalmente sono stato imputato e poi condannato a 6 mesi, perché qui a Roma, analogamente a Firenze, ci fu una protesta, una manifestazione di protesta davanti a Bottego Oscure, c'era ancora Bottego Oscure, insomma, D'Alema era il ministro degli esteri all'epoca, ci furono delle iniziative di protesta davanti alla sede del PDS, se non sbaglio, e alcuni di noi, compreso me, appunto fermati dalla polizia, poi sono stati sottoposti a procedimento e condannati, anche se a pene, diciamo, minime. Invece a Firenze, se non sbaglio, la richiesta di pena è molto ma molto più pesante, oltretutto questo fatto che il giudice praticamente ha peggiorato la richiesta del pubblico ministero. Questo però la dice lunga, appunto, su oggi, a quello che si va incontro, a coloro che naturalmente vogliono opporsi alla guerra, alla militarizzazione del territorio.
Bene, appunto, ricordiamo, vogliamo ricordare anche in quale fu il contesto di quei giorni. La sinistra era in guerra, gli Stati Uniti d'America, insomma, avevano deciso di intervenire pesantemente tramite la NATO e quindi anche tramite l'esercito italiano che...
Scusate ragazzi se vi interrompo, ma è qui appena arrivato un SMS in regia che merita di essere
Vai, Jack.
Letto a tutti noi. Chi semina repressione raccoglie ribellione, Cosenza ribelle la portiamo nel cuore, un saluto ai guaglioni che come me non sono potuti scendere giù, and rebel fans. Grazie a chi ha mandato questo SMS, all'anonimo...
Qualcuno ci ascolta, quindi è sempre confortante.
Ma certo che ci ascolta, e questo, insomma, il numero è questo, e lo diciamo un'altra volta, 333-1809-494, continuate a mandarci SMS e noi saremo presti e lesti a leggerli in diretta. A voi in studio, ragazzi.
Insomma, eravamo nel 99 e il governo D'Alema era appunto insomma, prese questa decisione di aderire a questa guerra umanitaria, che come umanitaria fu presentata sulla stampa italiana. La realtà è ben diversa, perché è un po' una storia rimossa del centro-sinistra italiano, ma quella guerra presentò diversi lati oscuri. La NATO si schierò pienamente a fianco delle forze kosovaro-albanesi, dell'UCK, che sembrava, insomma, stesse subendo una pulizia etnica da parte dei serbi kosovari, e in effetti c'è del vero, ma il risultato fu che la pulizia etnica fu fatta dagli albanesi nei confronti dei serbi, e non è quello che si dice un grosso risultato umanitario, come poco di umanitario ci fu nella missione Arcobaleno, che con gran clamore fu lanciata per portare aiuti e sussidi alimentari e quant'altro alle popolazioni kosovare in seria difficoltà, ma anche moltissimi in Italia, insomma, spedirono materiale che si arenò in dei container in Puglia e non arrivò mai da nessuna parte. E, insomma, belle figure da parte dell'allora PDS, poi DS, ora PD, ma direi che possiamo goderci il prossimo stacco musicale che ha in serbo per noi Giacomo, e poi ci spostiamo avanti di 5 anni e due fatti, insomma, due attacchi al movimento riguardo a fatti del 2004. Cos'ha in serbo per noi, Giacomino?
Fight for Your Mind di Ben Harper.
11:56, quando il sempre Vagamondo, sempre in diretta sui 103 e 100, come dicevo, torniamo nel 2004 e torniamo al 6 novembre 2004, quando 50.000 precari e precarie parteciparono a alla Seed Parade del precariato metropolitano in lotta, sotto il parole d'ordine guerra per nessuno, reddito per tutti, un'importante manifestazione, ma importanti furono in particolar modo le due azioni che prima e durante questo corteo furono intraprese dai manifestanti. La prima fu una autoriduzione anche molto ben riuscita all'ipermercato Panorama di Roma, e il pomeriggio invece ci fu un'azione simile all'ipermercato Feltrinelli. Per i partecipanti a queste azioni, guarda caso, la procura romana ha mandato 105 denunce pochi mesi dopo i fatti, e nell'udienza preliminare di questi 105 compagni ne ha prosciolti 66, ma rinviato giudizio 39, con la pesantissima accusa di rapina pluriaggravata, reato punibile con pene dai 6 ai 20 anni.
Dove... Si tratta di pene praticamente maxi processo 91 contro la cosca siciliana e cose di questo tipo, cioè sembrerebbe assentire o no?
Assolutamente sì.
Cioè 7 anni, 20 anni, sì, 50 sì, sì. anni, anche ma se... manco una banda di pluriomicidi, voglio dire.
Questo processo, che appunto potrebbe arrivare a pene così pesanti, avrebbe dovuto avere la prima udienza giovedì scorso, ma cosa è successo? La prima udienza è durata pochi minuti, è stata rinviata perché avremmo voluto farcelo spiegare da Cristiana del laboratorio Acrobax, che purtroppo non siamo riusciti a contattare, ma ne sappiamo una più del diavolo, e vi facciamo sentire quello che appunto lei stessa ha detto a Radio Onda d'Urto pochi giorni fa in contemporanea al presidio che si teneva fuori dall'aula dove doveva avere luogo questa udienza.
Questo gravissimo processo che, insomma, come abbiamo visto in questo periodo, sembrerebbe aggiungere anni e anni di carcere, di repressione contro chiunque appunto manifesta il proprio dissenso. Quindi ci è sembrato inevitabile, come compagni e compagne di Roma, di tenere uniti i discorsi che ci hanno portato a mobilitarci sia per le sentenze per Genova sia appunto a scendere a Cosenza sabato prossimo, e quindi appunto ci siamo ritrovati in presidio questa mattina a fare dal tribunale. L'udienza è stata rinviata perché la coincidenza ha voluto che fosse estratto a sorte il nome del PM che avrebbe affiancato il PM già previsto, ovvero Vitello, nello svolgimento del processo, e il PM nominato, o meglio, estratto a sorte, è la sorella del PM Fiordalisi, ovvero lo stesso PM che ha condotto le indagini e conduce il processo per Cosenza. Quindi in questo caso, essendoci lo stesso imputato presente in entrambi i processi, ovvero Luca Casarini, si è richiesta praticamente, il PM stesso ha richiesto di essere sospeso dall'incarico per rischio di sovrapposizione legata appunto alla stessa parentela. Sarebbe sembrato un accanimento giudiziario da parte dei due PM Fiordalisi nei confronti anche dell'imputato Casarini e di tutti quelli che con lui erano imputati nei due processi.
Bene, quest'audio è finito, in studio i ragazzi che dicono?
Siamo assolutamente prontissimi e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Dunque, parlare di rapina pluriaggravata, come è stata dipinta, insomma, da da come viene dipinta da questo processo, fa sembrare che a questo supermercato si siano presentati un manipolo di esercitati a volto coperto con a mano armata, chiedendo la cassa alle commesse. Così non è. Fu un'azione estremamente popolare, anche come appunto molti racconti su internet testimoniano, come ci hanno testimoniato i diversi compagni che da Bologna quel giorno partirono per la capitale.
Una grande azione di lotta contro la precarietà.
Sì, alla luce del sole, insomma, furono portati carrelli e carrelli di soprattutto di beni alimentari, di beni di primo consumo che trovandosi questi supermercati in un quartiere anche periferico e non certo dei più agiati, furono distribuiti tra la folla accorsa, tra varie persone, pensionati, famiglie eccetera, che dimostrarono un'assoluta gratitudine verso questo piccolo aiuto, insomma, ad arrivare alla fine del mese, che allora, come adesso, 4 anni dopo, non è propriamente un compito semplice.
Era proprio in quegli anni che cominciava l'impennata dei prezzi del dopo euro, che ha messo alle corde la maggior parte delle famiglie e delle persone che vivono in questo paese, insomma, e si è trattato di un'azione simbolica che voleva proprio mostrare quanto questa situazione fosse insostenibile e mostrare una strada appunto simbolica per ovviare ai bisogni che comunque restano, pure se uno non c'ha soldi deve mangiare, insomma.
Tanto più che prima di portare fisicamente fuori questi beni dall'ipermercato ci fu un tentativo di contrattazione con gli responsabili, insomma, dell'ipermercato, chiedendo un forte sconto, una riduzione, un prezzo popolare che non si aveva neanche fatto sta pessima figura a concedere questi signori del panorama. Così non è stato, ma comunque fu un'azione molto popolare, molto bella.
E ovviamente il magistrato arriva sì, col suo bel sì, codice illo penale.
Il magistrato, ma anche i giornali che parlarono di esproprio, di violenza, ci furono anche i sottosegretari che di centrodestra che non si risparmiarono espressioni quali terrorismo e via dicendo, ma ci fu anche qualche articolo che le righe ammetteva che i commessi stessi del suo mercato dichiararono che era gente assolutamente normale a prendere da mangiare, che il problema ferrovita ha raggiunto l'insopportabilità e che insomma poca gente magari la briga di fare una distribuzione se la prende da sola, ma molti la sognano.
E c'è da dire una cosa, a quanto pare da una serie di dati di Confindustria eccetera, c'è chi l'autoriduzione la pratica tutti i giorni al supermercato senza dire niente a nessuno.
Assolutamente.
Pare che il taccheggio sia uno degli sport nazionali in tutte le fasce della popolazione, dai pensionati agli studenti, quindi insomma non si è fatto altro che rendere manifesta una pratica che quotidianamente viene portata avanti dalla maggioranza della popolazione, con grande scorno di Confindustria e soprattutto del suo capo Montezemolo, che non è un caso che vada blaterando in continuazione di legalità e ordine e soprattutto di criminalità. Ma ci chiediamo noi di Vagamondo, sarà davvero un crimine rubarsi una fetta di carne quando non ci si arriva a comprarla? Ma a voi ascoltatori,
l'ardua sentenza.
Esatto.
Ma il 2004, come anche il 2005, fu un anno in cui la lotta contro la dilagante precarietà esistenziale, sociale, di vita, economica e tutto quello che vogliamo era particolarmente vivace, e un passaggio assolutamente importante era l'Euro May Day, il corteo, la giornata del precariato metropolitano in lotta, ogni primo maggio.
May Day.
Che giusto nel 2004 usciva dai confini di Milano, dove era nata, facendo la prima volta un corteo anche all'estero, a Barcellona, poi gli anni successivi dilagò in mezza Europa.
Euro May Day.
Nel 2004 molte tra l'altro le azioni prima del corteo, prima e durante il corteo, come davanti ai McDonald's e davanti ad altri ad altre catene commerciali, insomma, che tra tante, oltre a essere dispositivi di precarizzazione dei più incredibili, il primo maggio tenevano aperto perché sapessero i lavoratori, insomma, sarebbe mica una buona ragione per non fare soldi. E appunto i dimostranti della May Day invitarono a chiudere e a non invitarono anche la gente a non a boicottare questi esercizi che a loro volta boicottavano il primo maggio e insomma, per tutta questa impostazione di lotta fu stata messa sotto accusa proprio nel merito, nei contenuti da un processo che ancora il caso è aperto e che anche in questo caso è arrivato alle penne di primo grado. Il processo era stato
in questo caso severe.
Sì, il processo era stato avviato per sovversione dello Stato, devastazione e saccheggio, danneggiamento in concorso e manifestazione non autorizzata, con ricorrendo anche ad articoli di legge del testo unico di pubblica sicurezza che nelle parti ancora in vigore e risale al lontano 1931, insomma fu...
Mi sembra che era un signore tipo Alfredo Rocco, ministro di un governo tipo governo Mussolini.
Sì, dopo aver fatto questo codice
era
penale
quello,
che ancora
era
lo
quello,
statura...
Era quello?
Sì, insomma, che dopo aver fatto il codice penale che ancora abbiamo, fece anche questo testo unico che insomma faceva una stretta di controllo securitario è fascista, perché di quello si tratta, notevole, alcuni aspetti più nettamente insomma fascisti con il passaggio alla Repubblica sono venuti meno, ma l'impostazione resta quella e alcuni articoli sono ancora in vigore, come quelli che sono stati scatenati a distanza di anni 73 contro i dimostranti della May Day. L'imputazione di sovversione dello Stato è per fortuna è caduta, ma le condanne restano ad ogni modo pesantissime, 28 sotto accusa e accuse insomma assolutamente fuori luogo. Esatto. È arrivata questa sentenza a inizio gennaio e il buon Decorato, che è l'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, ha dichiarato bello come il sole che questa importante sentenza segna la fine di anni di impunità. Ora ci aspettiamo per il prossimo primo maggio di non dover più assistere ai consueti rituali di devastazione e imbrattamenti che hanno puntualmente caratterizzato questa manifestazione. E ancora, Milano vuol dire basta alle scene di guerriglia commesse da presunti pacifisti appartenenti a centri sociali che braniano, devastato e imbrattato la città con grave danno di immagine patrimoniale sia pubblico sia privato.
Con questa dichiarazione mi hai chiamato il prossimo pezzo, che non può che essere Nun te regge chiù.
Eh sì.
E via.
Fatti e soluzioni, la castità, la verginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di folli, superpensioni, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati. Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Tripla, Causio, che passa Tartelli, Musiel, Antonioni, Vincenzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, ma anche buongiorno villaggio Raffa Guccini. Onorevole eccellenza, cavaliere senatore, nominato in eminenza, monsignore Ossia Sherry, mon amour. Stamattina mi si ho sentito dire il nostro partito serio disponibile al confronto nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso hai lo stress Freud e il sess è tutto un cess ci sarà la res se quest'estate andremo al mare soli soldi e tanto amore e vivremo nel terrore ci rubino l'argenteria è più prosa che poesia dove sei tu non mami più dove sei tu io voglio soltanto dove sei tu il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Carden Gucci,
porto belle illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a dama c'è chi fa la pasta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me se, ma chi me se.
E dopo questo breve stacco pubblicitario, sono quasi le 12:20, ritorniamo in diretta con Vagamondo e dopo aver parlato di tutte queste sentenze, questi tentativi di criminalizzazione dei movimenti da parte della magistratura, passiamo finalmente a una notizia parzialmente positiva, sempre dallo stesso fronte, e torniamo indietro di qualche anno, andiamo al 2003, alle grandi manifestazioni contro la guerra in Iraq che si sono svolte in Italia e alle varie iniziative sia locali sia sul piano nazionale che hanno coinvolto numerose associazioni. È stata una mobilitazione veramente ampia che ha visto coinvolti soggetti estremamente diversi, dai centri sociali ai beati costruttori di pace, al mondo cattolico, insomma veramente una mobilitazione imponente. E in quei giorni di quel freddo febbraio anche l'Italia si preparava a dare il suo contributo alla guerra in Iraq e lo faceva trasportando mezzi militari americani e armi militari nelle varie aree, nelle varie caserme militari americane presenti sul nostro territorio. in particolare nelle caserme Ederle di Vicenza e di Camp Derby vicino a Pisa. Molti manifestanti, molti centri sociali, associazioni si organizzarono per impedire il passaggio di questi treni che portavano morte e distruzione in Iraq. Ci furono una serie di iniziative il cui obiettivo appunto era quello di bloccare pacificamente i binari per appunto impedire il passaggio e l'arrivo di questi mezzi militari. Queste iniziative si andarono avanti per molte notti e naturalmente anche qui, nonostante appunto la modalità assolutamente pacifica di gestione di queste iniziative, ci furono processi, ci furono denunce. Anche in questo caso il PM aveva richiesto una condanna a 8 mesi di reclusione per i 5 imputati con l'accusa di interruzione di pubblico servizio e blocco ferroviario. La difesa a sua volta ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste e soprattutto sottolineando il diritto alla resistenza per scelte ingiuste come quelle della guerra, che ricordiamo sono anche ripudiate dalla nostra stessa Costituzione.
Vorrei soltanto fare una chiosa a queste cose che tu dici giustamente, Giulia, ed è che oggi, negli anni 2000 verso il 2010, le ferrovie tedesche sono sotto processo per avere collaborato con la Wehrmacht, con l'esercito tedesco, durante la Seconda Guerra Mondiale. Vale a dire che in un paese europeo proprio quelle procedure amministrative così anonime, impersonali, che vengono giudicate pubblicamente come neutre, no? E quindi, noi che possiamo fare? Noi ci limitiamo a trasportare. Ebbene, oggi, chi allora diceva noi ci limitiamo a trasportare, oggi viene processato. E quindi nel momento in cui si dice che questa guerra in Iraq, come sotto gli occhi di tutti, è stata una guerra di aggressione, di rapina e di massacro, quegli atti andrebbero, premiati da medaglie, se ci interessasse qualcosa, o piuttosto che puniti da sentenze.
Sì, infatti, in realtà però il massimo che si è riuscito a ottenere dal processo, che si è concluso il 9 gennaio di quest'anno, quindi pochissimi giorni fa, cinque attivisti che erano coinvolti in questo processo sono stati condannati ad una pena minima di 20 giorni di reclusione, che è stata prima convertita in pena pecuniaria e poi è stata condonata appunto in seguito alla legge sull'indulto. Tuttavia la sentenza ha fatto scalpore perché il GUP ha riconosciuto l'attenuante per alto valore morale e sociale del gesto. A questo proposito sentiamo l'audio dell'avvocato subito dopo appunto l'uscita della sentenza.
Noi avevamo richiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, comunque per l'aver agito con la scriminante dell'esercizio di un diritto, che è quello del diritto di resistenza a scelte ingiuste e a scelte incostituzionali come era quella della guerra. In subordine avevamo comunque chiesto applicarsi l'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Alla fine la sentenza di oggi è una sentenza che ha un po' pilatesca, diciamo così, ha pilatescamente assolto tutti gli imputati per il blocco ferroviario, quindi per il reato più grave. Condannato a una pena veramente minima, 20 giorni di reclusione, per il reato di interruzione di pubblico servizio, che è stato ritenuto invece sussistente. 20 giorni di reclusione, tra l'altro convertiti in pena pecuniaria, quindi 760 euro di multa e condonati in applicazione della legge sull'indulto. Però soprattutto è stata riconosciuta a tutti gli imputati, oltre alle attenuanti generiche, è stata riconosciuta appunto l'attenuante speciale, quella che era stata invocata, quindi è stato riconosciuto l'alto valore della mobilitazione, dei motivi per cui si era andati a manifestare quel giorno, quindi valori sicuramente superiori come quelli appunto che hanno animato in quella giornata non soltanto i 5 imputati a muoversi, ma a moltissime centinaia di persone che hanno rincorso quel famoso treno carico di armi da Vicenza a Livorno. Questo è un po' la sintesi di quello che è avvenuto e ovviamente è una sentenza di condanna e quindi non posso esserne contenta, perché io ritengo effettivamente che gli imputati andassero assolti, ma questa volta almeno, diciamo così, i 5 disobbedienti mandati a processo hanno fatto poco il capro espiatorio della mobilitazione di quel giorno che ha coinvolto, ripeto, centinaia se non migliaia di persone nel Veneto e nel...
Abbiamo sentito appunto l'audio dell'avvocato, quindi insomma non una soluzione, però quantomeno appunto una sentenza in controtendenza rispetto alle altre che ci stanno piovendo sulle spalle in questi ultimi mesi, che appunto ha il valore positivo di riconoscere il valore sociale di quelle azioni. Adesso ascoltiamo un po' di musica e poi rientriamo in studio.
A proposito di musica, volevo complimentarmi con la regia per questo sottofondo un po' trenino. Che ci hai trovato, Giacomì?
Il sottofondo? È l'ottimo Roy Paci.
Ah, mentre ora
un mio conterraneo, anzi compaesano, conisolano, comunque si voglia dire.
E che ci ascoltiamo adesso invece?
Adesso ci ascoltiamo un pezzo dei Beatles,
a me
molto caro e poco noto, che si intitola Hey Bulldog.
Is measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk. Solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
Eccoci di nuovo in studio e dopo aver ascoltato l'audio dell'avvocato che spiegava un po' appunto gli aspetti positivi di questa sentenza contro gli attivisti che hanno messo in campo azioni di disobbedienza nei confronti del passaggio dei treni della morte in Italia, sentiamo l'intervista a questo proposito a Luca Casarini, che era uno tra gli inquisiti per queste azioni.
Da ieri, appunto dalla notizia di questa sentenza, ovviamente credo che si poteva percepire da questa sentenza il fatto che avrebbe fatto scalpore, perché come mi è capitato di dire anche ieri così ai giornalisti, è sicuramente un'anomalia, cioè un'anomalia positiva dal nostro punto di vista e dal punto di vista della democrazia, perché è una sentenza che va controcorrente rispetto a quello che è purtroppo la sottocultura o la deviazione culturale di tipo giustizialista in cui versa, diciamo così, anche l'amministrazione della giustizia in questo paese. Dico questo perché chiaramente siamo in un paese dove non siamo abituati a questo tipo di sentenze, che sono sentenze in realtà giuste, cioè nel senso che sono sentenze che fotografano la verità da questo punto di vista. Stiamo parlando di un'azione che è stata trasferita nei tribunali di Stato, un'azione pubblica fatta da migliaia di persone in tutta Italia, all'epoca del train stopping, quindi immediatamente prima che iniziassero i massacri in Iraq portati dall'attacco americano, che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone, che naturalmente ha percorso tutto il paese, cioè è partita da qua, quindi da Vicenza, da Padova, da Monselice, ed è poi proseguita lungo quei binari ferroviari militarizzati che dovevano far passare questi treni carichi di armi, e che naturalmente poi è diventata per alcuni di noi, qui in questo caso 5, poi c'è stato un altro processo simile a Pisa, mi ricordo, è diventata appunto poi un processo penale con accuse tipo blocco ferroviario o cose del genere. Questa sentenza fotografa in realtà quella che era la situazione, cioè gente che andava a bloccare quel treno carico di armi non perché voleva sostanzialmente, che ne so, si divertiva a bloccare i treni carichi di armi o a scontrarsi con la polizia che caricava in mezzo ai binari, ma perché quel treno rappresentava l'entrata in guerra da parte dell'Italia a fianco degli Stati Uniti, una guerra che ha da subito provocato migliaia di vittime civili. Ormai siamo arrivati in Iraq diciamo al milione di vittime fatte dalla guerra, la situazione è sotto gli occhi di tutti, e quando parliamo di vittime parliamo di morti, per cui quella gente che con me e con altri bloccava i binari voleva impedire un crimine. Quindi questa sentenza, insomma, controcorrente dice anche che il crimine era la guerra, non era tentare di bloccarla sostanzialmente, e che quel tipo di azione non si può configurare o leggere come azione criminale, ma va letta come azione, diciamo così, di legittimo tentativo, non solo di protesta, ma di impedimento a un crimine più grande. Allora, è evidente che sarebbe ancora più coraggiosa questa sentenza se assolvesse i manifestanti, ma siccome sappiamo come vanno le cose, bisogna leggere attraverso le righe. Credo che sia comunque, insomma, una cosa importante che come si vede fa discutere, perché chiaramente su questo bisognerebbe aprire una discussione, per esempio vedere a Napoli, faccio un esempio, che cosa significa, qual è stato il crimine a Napoli, è stato trasformare Napoli in un'enorme discarica di rifiuti tossico-nocivi da parte di chi doveva gestire e prendeva soldi per gestire la situazione dei rifiuti, o è criminale il fatto che la gente adesso protesta, non vuole più morire di tumore nelle proprie abitazioni sostanzialmente? E allora se tutte fossero così, se questa fosse la logica, che sarebbe la logica giusta in una democrazia, ragionare in questi termini rispetto alle lotte sociali, avremmo sicuramente un paese migliore.
E questo era Luca Casarini da un'intervista di New Global.
Global Project, forse.
E come diceva giustamente in questa intervista, insomma, il problema è che appunto si criminalizzano queste azioni di protesta, e mentre comunque la gestione quotidiana dei territori, Luca faceva l'esempio di Napoli, no? Per cui anche in questi giorni si stanno reprimendo le proteste degli abitanti campani, ma non nessuno si azzarda ad alzare il velo su tutte le schifezze che sono state fatte in questi anni in quel territorio da parte della camorra e delle infiltrazioni politiche.
Ragazzi, scusate se vi interrompo, ma qui in regia continuano ad arrivare SMS, soltanto che vorremmo spiegare ai nostri ascoltatori che non possiamo leggere nomi, cognomi, né tantomeno indirizzi, quindi se volete fare dei saluti, se volete mandare delle comunicazioni, se volete fare dei commenti, possiamo leggerli, ma se volete degli appuntamenti, forse no.
Avete sbagliato radio.
Ma ricordiamo i numeri allora per contattarci, che sono lo 051 34 64 58, che per appunto intervenire in diretta in radio, per mandare dei messaggi pubblici magari e non privati, il numero è 333 18 09 494. E ora restituisco la parola a Giulia, che nel frattempo avrà completamente perso il filo del discorso.
No, assolutamente no, ma più che altro siamo arrivati a un altro stacco musicale, per cui ascoltiamo un'altra canzone e poi rientriamo.
Vedi che l'avevi perso.
Adesso vi faccio sentire Rebel Rebel di David Bowie.
Come che è?
Yeah.
Rieccoci di nuovo in studio, sono le 12.40, sempre qui sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.100, andiamo avanti con questa puntata di Vagamondo e passiamo a un altro processo che si sta svolgendo in questi mesi, in questi giorni, e che oggi ha portato alla mobilitazione di Cosenza. Oggi pomeriggio infatti ci sarà un grosso corteo nazionale a Cosenza contro la repressione, per le libertà e per la giustizia sociale. Il processo di Cosenza è un processo che parte ormai il 15 novembre 2002, quando 18 attivisti del movimento meridionale sono arrestati con l'accusa di vari reati associativi: associazione sovversiva, cospirazione politica, attentato agli organi costituzionali dello Stato. Questo in riferimento ai fatti di Napoli, alle manifestazioni di Napoli. E a questo proposito dovremmo avere un audio, vediamo se la regia...
Ed è di nuovo l'agenzia Amisnet che ringraziamo, da cui appunto abbiamo attinto questo contributo. Se Giacomino è pronto, fammi un cenno.
Siamo pronti, siamo pronti.
Subito.
Dai 2 anni e 6 mesi ai 6 anni, in tutto 50 anni di pena, in più per tutti libertà vigilata per un totale di 26 anni. Questa è la richiesta del PM Fiordalisi nel processo di Cosenza per i 13 imputati legati ai fatti di Genova 2001 e del Global Forum di Napoli. Una richiesta, quella del PM, che fa discutere per la sua severità, visto che sarebbe appoggiata e motivata esclusivamente da testimonianze ed intercettazioni, in un iter già da subito, tra l'altro, pieno di contraddizioni. Noi ne parliamo con Simone del supporto legale, al quale chiediamo subito di farci il punto sull'intera vicenda giudiziaria.
Complessivamente, per quanto riguarda le vicende giudiziarie legate al G8 di Genova del 2001, perché bene o male anche il processo di Cosenza è collegato sia a Napoli sia a Genova, poiché oltre all'associazione sovversiva c'è anche l'associazione a delinquere e l'associazione sovversiva al fine dello sovvertimento dello Stato italiano attraverso la devastazione e saccheggio di Napoli prima e di Genova dopo. Nell'ambito di questi processi, i processi ai manifestanti sembrano essere quelli che procedono più celermente di altri, perché se quello contro i 25 manifestanti si è già concluso con la sentenza di primo grado, che ha condannato a più di 100 anni di carcere 24 persone ritenute colpevoli della devastazione e saccheggio a Genova, anche a Cosenza, dove appunto, come hai ricordato tu, 13 persone sono imputate per una sfilza di reati amplissima, che quasi infatti con la richiesta della pena del PM stride, anche quello ormai è in procinto di arrivare alla sua conclusione, anche se saranno necessari ancora probabilmente un paio di mesi tra difese e poi sentenza definitiva, mentre invece tutti gli altri procedimenti che sono connessi agli abusi e ai reati delle forze dell'ordine del 2001 sembrano protrarsi su tempi decisamente più lunghi. Quello di Bolzaneto, a febbraio cominceranno le requisitorie dei PM e le parti civili, dopodiché le difese, ma si andrà probabilmente in estate, mentre quello per il processo alla Diaz sembra ormai certo che non si avrà la sentenza prima di settembre, probabilmente, visto che i tempi sono straordinariamente lunghi a causa di testi e volontà, diciamo, dei giudici. Quindi quello di Cosenza è il secondo grosso procedimento per quanto riguarda Genova che sembra arrivare a conclusione, ancora una volta è un processo contro i manifestanti. Come hai detto tu, il totale di pene richieste dal PM Fiordalisi si aggira intorno più o meno ai 50 anni, più svariati anni di libertà vigilata, sulla base di un impianto accusatorio che si basa sostanzialmente su intercettazioni telefoniche, ambientali e multimediali, le mail, eccetera, senza che praticamente nessun testimone abbia effettuato un riconoscimento direttamente in aula o qualcosa che vada al di là delle stesse intercettazioni. Anzi, i testimoni d'accusa più importanti per la procura di Cosenza, per il PM Fiordalisi, sono proprio alcuni tra i militari, come ad esempio i carabinieri che fecero la carica in via Tonemaide, o funzionari, come ad esempio l'ex capo della Digos Genovese Mortola, che sono tutt'oggi indagati, chi per falsa testimonianza durante il processo dei 25 a Genova, mi riferisco ai carabinieri che vennero a deporre in aula, di cui è stata richiesta la trasmissione degli atti al termine del processo di primo grado per falsa testimonianza, sono il capitano Antonio Bruno, il funzionario di polizia Mondelli e un un altro è un tenente dei carabinieri, mentre invece un altro dei principali accusatori, ovvero l'ex capo della Digos Mortola, oggi vicequestore a Torino, è indagato, è imputato al processo Diaz ed è anche indagato a margine del processo Diaz per l'inchiesta sulla falsa testimonianza dell'ex questore Colucci, che ha tra gli indagati anche l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Un impianto quindi che quello di Cosenza si basa solo ed esclusivamente su intercettazioni, quello che gli stessi imputati e più in generale la gran parte del movimento ha definito come un teorema, anche perché l'iter giudiziario del procedimento di Cosenza è piuttosto bizzarro, perché la procura di Cosenza è stata l'unica praticamente procura a dare credito a informative dei ROS che erano state già ampiamente archiviate, tra virgolette, da parte di altre procure, quindi è sembrata una costruzione un po' creata ad arte, con tutta una serie di difficoltà sia in fase naturalmente di accusa per quanto riguarda il PM, sia naturalmente anche per quanto riguarda la difesa, basandosi quasi tutto esclusivamente su intercettazioni la cui interpretazione, come ben sappiamo, e la televisione ormai ce ne fornisce quotidianamente esempi, possono essere prese per un verso e per l'altro senza alcuna difficoltà.
Ecco, abbiamo sentito l'audio di Simone del Legal Forum, che ci ha aiutato a fare il punto su questo processo. Quindi 50 anni di pena per 13 persone con l'accusa di associazione sovversiva al fine di impedire l'esercizio delle funzioni del governo italiano durante il Global Forum di Napoli al G8 di Genova. Un processo quindi che è strettamente legato con quello che, appunto, come diceva l'avvocato, è già giunto a sentenza, dando più di 100 anni per 24 persone per i fatti di Genova, e che, come si sottolineava, ha dei tempi molto più stretti rispetto a quello invece che si stanno utilizzando per i processi nei confronti dei poliziotti e dei carabinieri impegnati nelle giornate di Genova.
Che tra l'altro, a questo proposito, ce n'è uno nuovo di processi per i poliziotti di Genova, che inizia il prossimo 7 aprile davanti a un giudice monocratico, il processo a carico dei due agenti accusati di falso nell'ambito della vicenda delle due molotov trovate nel cortile della scuola Diaz. Secondo l'accusa, avrebbero fornito false notizie sul luogo di rinvenimento delle bottiglie molotov, mentre Gava avrebbe attestato falsamente aver partecipato alla perquisizione della Diaz e il conseguente sequestro. Quindi, insomma, quello di cui in molti siamo assolutamente certi da tempo, cioè che quelle due famigerate molotov alla Diaz per giustificare il massacro che poi lì ha avuto luogo, cioè ce le hanno messe loro, insomma, sta finalmente trovando conferme anche nella sfera giudiziaria. Prego, Giulia.
Sì. In risposta all'attesa di questa sentenza e alle richieste del PM, oggi pomeriggio, tra poche ore, ci sarà una grossa manifestazione nazionale a Cosenza, appunto per chiedere di contro la repressione, per chiedere libertà e giustizia sociale. Tra quelli che hanno aderito a questa manifestazione ci sono veramente delle sigle, le più svariate tra loro, perché c'è l'ARCI, i Beati Costruttori di Pace, ATTAC, i COBAS, la FIAM CGIL, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Critica, Centri Sociali, veramente una lista infinita. Quindi speriamo che la manifestazione di oggi pomeriggio sia molto partecipata. E a questo proposito, dopo il prossimo stacco musicale, avremo in collegamento una compagna, Anna, che è tra gli indagati per il processo, che al momento è sul pullman insieme ad altri compagni, che si sta recando alla manifestazione di Cosenza. Quindi un po' di musica e poi torniamo con una telefonata.
Sto per mandarvi la musica, ma non prima di avervi letto senza commentare questo simpatico SMS che è appena giunto. Io vorrei un appuntamento con Casarini, puntini puntini, potete fare qualcosa? Grazie, firmato un'ammiratrice. Cara ammiratrice, purtroppo non possiamo aiutarti, saremmo lieti di farlo nel caso in cui dovessimo avere delle novità, sicuramente ci faremo sentire con te.
E a proposito di questo corteo, brevissimamente mi preme ricordare che un filo rosso lega il corteo che sta per prendere le mosse a Cosenza con quello di sabato scorso a Firenze, per i fatti di cui abbiamo parlato in apertura di puntata, oltre 3.000 persone in piazza contro le sentenze, contro il movimento No War. Musica.
Odio rappresaglia, live 99 posse.
¡Gracias!
Eccoci di nuovo in diretta e come avevamo preannunciato prima di questo stacco musicale, siamo in collegamento telefonico con Anna, che è una delle imputate al processo di Cosenza. Ciao Anna.
Ciao Giulia, un saluto a tutte e a tutti.
Ciao. Sappiamo che siete sul pullman, che vi state recando alla manifestazione.
Sì,
com'è il clima?
Ma insomma il clima è quello di una trasferta, quindi stiamo andando abbastanza allegramente verso Cosenza, arriveremo ancora ci vorrà ancora circa un paio d'ore, siamo con i pullman partiti da Roma qualcosa di più di 200 persone, insomma per quanto la situazione sia molto delicata, comunque insomma stiamo andando ad affrontare la cosa anche in un modo così positivo, con una prospettiva abbastanza positiva.
Ecco, a proposito della situazione, insomma, noi abbiamo un po' ripercorso, partendo dalla situazione di Cosenza, una serie di processi particolarmente significativi degli ultimi anni. Detto questo, insomma, in qualche modo quello di Cosenza sembra essere per molti aspetti uno dei più emblematici, insomma.
Sicuramente il processo di Cosenza nel novembre del 2002, quando ha preso l'avvio con questi arresti clamorosi che vennero fatti con delle irruzioni notturne delle forze speciali di polizia, ha avuto è stato forse uno dei primi momenti in cui quel grande movimento che a Genova nel 2001 aveva in qualche modo espresso una grande potenza è stato messo sotto processo. Da lì in avanti, infatti, tanto per quanto riguarda il processo che si è chiuso lo scorso dicembre a Genova con appunto la sentenza sul processo del 25, e sia anche poi da lì in avanti anche un'altra serie di questioni, di processi che sono stati aperti a carico di lotte sociali più in generale, insomma in qualche modo sì, possiamo dire che ha dato un po' l'avvio alla messa sotto processo di quella stagione politica che aveva avuto a Genova il suo picco forse di espressione più alta.
Certo, quello che insomma ci chiedevamo anche qui, no, in studio, nel corso della trasmissione, insomma, è quanto di questa tendenza degli ultimi anni, no, a mettere sotto attacco anche molto pesantemente i movimenti attraverso l'arma, la fine della giustizia, del codice penale, di anni e anni di galera, in qualche modo possa poi davvero arrivare alle sue peggiori conclusioni o se...
Ma guarda, insomma, come dire, questo è tutto da vedere. Abbiamo l'esempio della sentenza di Genova, che è comunque una sentenza molto grave, per quanto ha dimezzato la richiesta di condanna che era stata fatta dai pubblici ministeri, comunque rimane una condanna molto grave e vengono sanciti, se ne fosse stato ancora bisogno, questi reati di devastazione e saccheggio, che in qualche modo stanno sono strumenti che vengono affilati proprio in questo contesto, nuovi strumenti di controllo per i movimenti, per le lotte sociali, e in qualche modo anche il processo di Cosenza con questa l'attenzione il fatto che si concentri su questi reati di associazione sovversiva, quindi reati associativi che vengono rispolverati da altri momenti storici che hanno riguardato questo paese, delineano in qualche modo appunto una nuova strategia di criminalizzazione e di lotta contro i movimenti. Rispetto poi più nello specifico a quella che è stata la richiesta di condanne che il pubblico ministero Fiordalisi lo scorso 24 gennaio ha fatto davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Cosenza, da cui da circa due anni si sta celebrando questo processo, inserisce probabilmente qualche elemento nuovo, perché infatti oltre alla condanna per 50 anni complessivi di detenzione appunto per cospirazione politica e associazione sovversiva, il pubblico ministero si è in qualche modo premunito di fornire al giudice anche un'altra possibilità, forse una via d'uscita rispetto anche all'incapacità del teorema giudiziario di Fiordalisi di reggere anche rispetto a se stesso. Vorrei ricordare che quando nel dicembre del 2002 il Tribunale della Libertà di Catanzaro si era trovato a decidere rispetto all'opportunità delle misure cautelari che appunto avevano portato nelle carceri speciali di questo paese almeno 15 attivisti ed attivisti, giurista, insomma il tribunale di Catanzaro aveva in modo chiaro detto questo è un teorema che non regge, aveva rimesso tutti in libertà.
E tra l'altro è un teorema che, se non sbaglio, è basato sostanzialmente su intercettazioni telefoniche ambientali, anche, come dire, di dubbia possibilità di utilizzo rispetto alle modalità in cui sono state ottenute.
Sicuramente c'è sia un discorso, diciamo, più tecnico che le difese hanno portato avanti tanto in fase di rinvio a giudizio che appunto nelle ultime udienze che hanno preceduto la requisitoria del pubblico ministero Fiordalisi. Appunto, dicevo, queste intercettazioni sono tecnicamente inutilizzabili perché le motivazioni con le quali sono state richieste non sono effettivamente aderenti a quelli che sono i criteri e le procedure che il codice stabilisce. Io non adesso entrare nel dettaglio, diventa un po' complicato, però insomma in linea di massima questa è la cosa. In più tutte queste autorizzazioni, per quanto dubbi nelle motivazioni, erano state autorizzate per intercettazioni telefoniche, invece spesso nelle trascrizioni della Digos, della ROS, ci sono anche intercettazioni ambientali, quindi diventa anche un problema più tecnico. Nello stesso tempo il fatto che questo processo si regga su delle intercettazioni telefoniche sta a dire che è quello che è messo su processo, sono delle parole, sono dei appuntamenti, sono considerazioni anche in libertà a tratti, certo. E quindi appunto è un processo che diventa, che ha delle grosse falle anche in termini proprio di giuridici, ecco. Invece prima vorrei ritornare su quanto stavo dicendo prima in merito alla richiesta di condanne, perché appunto oltre a questi 50 anni di detenzione con pene comprese fra i 2 anni e mezzo e i 6 anni, il pubblico ministero ha fatto anche richiesta per svariate decine di anni di libertà vigilata per pericolosità sociale degli imputati, che in qualche modo è come la testimonianza delle nuove strategie di controllo delle attività politiche, delle lotte, dei movimenti che in qualche modo si stanno sperimentando intorno a tutti i processi che sono aperti. In questo il processo di Cosenza sta funzionando probabilmente come una sorta di laboratorio proprio di sperimentazione di queste nuove strategie, che sono molto più sottili, più sotterranee, meno evidenti, suscitano meno clamore mediatico, ma non per questo sono meno pericolose, forse mi viene da dire anzi più pericolose, perché se nel 2002 le carceri speciali avevano prodotto una mobilitazione ampissima che aveva portato 100.000 persone nella città di Cosenza a manifestare contro questi arresti, beh, cosa diversa poi quando appunto a fronte delle carceri speciali si parla di limitazione delle libertà, che forse diventano anche una cosa, diciamo, meno evidente, però la libertà vigilata vuol dire che diventa complicato anche partecipare a iniziative pubbliche come un corteo, come un'assemblea, potrebbe comportare il rischio del ritiro della patente, del passaporto. Queste sono misure che vengono stabilite ad hoc dalle prefetture, però diciamo che in qualche modo viene fuori una linea, viene fuori in qualche modo quale è quella che potrebbe essere una linea, una strategia di controllo da qui in avanti.
A questo proposito, insomma, ti vorrei fare una domanda un po' più generale, che insomma viene da una riflessione su tutta questa vicenda. Insomma, il movimento alla fine ormai sono un po' di anni che, ovviamente tra alti e bassi, ha soprattutto nel nostro paese una grande visibilità, abbiamo ripercorso attraverso questa serie di processi una serie di tanti appuntamenti forti, di massa, in cui si ponevano problemi politici reali, forti, si tracciavano strade anche da percorrere. La sensazione che si ha è che il sistema politico italiano, già di per sé completamente bloccato dentro una più generale crisi della rappresentanza, sia in grado, come unica risposta, come unica reazione alle mobilitazioni di piazza e all'auto-organizzazione sociale, di rispondere soltanto attraverso l'arma della repressione più brutale o più sottile, ma non meno violenta in qualche modo.
No, sono assolutamente d'accordo. Mi pare che appunto la condanna di 11 anni per devastazione e saccheggio, per una vetrina infranta, o i processi aperti per rapina aggravata intorno alle giornate di mobilitazione presenti del 6 novembre, immagino che avete parlato
di questo. Sì,
sono appunto la la testimonianza di come ci sia una criminalizzazione anche svuotata a volte dei contenuti politici più forti di quelle che sono invece, diciamo, le lotte che i movimenti affrontano negli anni. Genova è stata un'espressione assai particolare, ma non per questo negli anni successivi non ci sono stati momenti, diciamo, anche alti di conflitto o su questioni appunto diverse, che possono essere le questioni del reddito, della casa, insomma, e tanto altro. Insomma, quindi sono d'accordo rispetto alla valutazione che facevate.
Bene, e fortunatamente, insomma, abbiamo anche ricordato una sentenza positiva, o relativamente positiva, si fa per dire, insomma, sempre di tribunali si parla, però che ha sancito l'alto valore morale e civile delle azioni di disobbedienza e di resistenza attiva alla guerra.
Sì, guarda, sono, io credo che dentro questa altalenanza che si ha, appunto, la condanna di Genova e poi invece le condanne che cadono per il processo per l'occupazione delle case, ad esempio, ecco, dentro questa contraddizione che forse che in modo chiaro si sta aprendo dentro la magistratura, occorre secondo me aprire uno spazio di discussione che in modo efficace sappia mettere a tema quelle che sono gli strumenti giudiziali che vengono utilizzati contro i movimenti, e nello stesso tempo crei anche una consapevolezza, una capacità di azione su questo, insomma, quindi uno spazio di discussione che sia, certo, capace di portare fuori in modo forte e deciso le contraddizioni che appunto la magistratura fanno, esatto, insomma, gli uni contro gli altri. Attratti.
Anche perché spesso si ha l'impressione, come dire, che ci sia un utilizzo abbastanza, come dire, un tentativo di cambiare anche le modalità con cui il codice penale è stato utilizzato fino adesso, che ci sia una grande sperimentazione molto libera all'interno della magistratura.
Sì,
quindi
sì,
aprire una riflessione su questo, su come si stia cercando di utilizzare determinate accuse, come possono essere quelle dell'associazione sovversiva, ma come abbiamo vissuto anche qua noi a Bologna gli anni scorsi rispetto alle mobilitazioni.
Sentiamo il clima goliardico del
pullman, lo sposto. Sarebbe bene chiuderla qui questa.
Sono d'accordo. Ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità.
Ciao, a presto.
Ciao, buon corteo.
Ciao.
E fa assolutamente piacere sentire così carichi e lanciati i compagni che stanno raggiungendo l'appuntamento cosentino. E non lo so se non abbiamo altro su questo argomento, andrei all'ultimo stacco musicale, Giulia.
Sì, adesso ascoltiamo la musica, poi rientriamo un attimo in diretta con gli ultimi appuntamenti.
Devo correggervi, ragazzi, perché è l'ora della pubblicità prima della musica e quindi ci sentiamo la pubblicità delle 13.
Wow! se prima ci eravamo ascoltati i Beatles con i Bulldog da Magical Mystery Tour, la correttezza politica del regista Giacomino non poteva farci mancare i Rolling Stones prima di chiudere, era Street Fighting Man. Siamo
grande
veramente
pezzo, è grande pezzo, 1968, insomma, e si sente tutto l'anno nel pezzo,
E siamo veramente agli sgocci di questa lunga puntata. Se alla fine, dopo insomma, che vi abbiamo raccontato di tutti questi attacchi repressivi, le lotte sociali, avete la sensazione di essere in uno stato un po' fascistoide, forse non è solo una sensazione. Noi prima di salutarvi vi ricordiamo gli appuntamenti della settimana. Ovviamente martedì c'è il mercatino dei produttori biologici, cibo di qualità prodotto secondo natura a prezzi accessibili, ma anche un'occasione di socialità libera e libera dai vincoli del commercio, dalle 18 alle 21 qui a VAC 61 Paolo Fabbri 110, e il giorno dopo per gli studenti all'ascolto c'è l'assemblea studentesca di mobilitazione sulle aule studio, sulla chiusura delle aule studio alle ore 16.
Student by night.
Student by night, all'aula autogestita di Bisogno 34 alle 16. Per chi volesse saperne di più, l'appuntamento è lunedì alle 14 su queste frequenze, che Radio Boom dedicherà gran parte della puntata a questo, e lì ci sarò di nuovo anch'io, che se forse ho iniziato a suffarvi della mia voce, ma segnalatelo per SMS e provvederò a sparire. La sabato 9 qui a VAC 61 torna Funky Vag, Spino DJ e tutta la crew di Studio 61, ma sabato 9 è soprattutto il giorno della manifestazione nazionale No VAT, autodeterminazione, laicità, antifascismo, liberazione e cittadinanza.
E direi che sono tutte parole d'ordine che noi di Vagamondo ci piacciono assai.
Concentramento alle 14 in Piazzale Ostiense a Roma. Per chi volesse raggiungere Roma da Bologna c'è un riferimento telefonico che è lo 051 27 16 66, 051 27 16 66, oppure potete informarvi anche presso XM24, dove il mercatino dei produttori biologici gemellato a quello di Vaghe è giovedì alle 18 e sarà aperto l'InfoShock e fornirà informazioni su questa data a chiunque ne necessitasse. I nostri riferimenti sono www.zic.it, agenzia della comunicazione autogestita a Bologna, per approfondire queste e molte altre notizie. Sono inventati.org/malabocca, il sito del network della comunicazione antagonista Malabocca, che insieme a VAC 61 produce la trasmissione che state ascoltando. VAC 61 che ha anch'esso un sito internet all'indirizzo www.vac61.info, mentre se volete scrivere a Vagamondo la mail è vagamondo@vac61.info. L'appuntamento è per sabato prossimo, 9 febbraio, sempre alle 11.30, sempre sui 103.100. E ci sarà l'acclamato ritorno a questi microfoni di Marco Lino, che ci riporterà nel mondo del lavoro per una puntata che stiamo preparando e che non mancherà, come tutte, di stupirvi. Saluti da Zeppe
e da Giulia
e anche da Giacomo qui in regia,
ottimo regista di questa puntata, e buon pomeriggio a tutti. Alle 14 Zuppa lo fai apre il palinsesto pomeridiano di Radio Città Fuggico. Fino ad allora vi lasciamo alla selezione musicale.
E adesso, per salutarvi, un pezzo di una giovane rapper francese che a noi piace molto e che vogliamo promuovere, che risponde al nome di Kenia Kana, La Rage, la rabbia.
Puis viens mon arrière, la rage. violiste dans leur cri de préférence. Car c'est la merde que ce monde y adhère. Parce que tout l'achat au GM, c'est une exactère. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissons de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où ma vie la s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Ne reste pas de pouvoir qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la rue. La rage, la rage, où les temps de la révolution.